Questa mattina io vorrei riflettere un poco e quindi offrire alla vostra preghiera un piccolo testo del Vangelo di Marco. Troviamo la stessa cosa anche in Matteo e in Luca. Marco è molto più abbreviato rispetto a Matteo, ed è il testo che riguarda la chiamata dei dodici. Perché questo testo, sono certa che per voi è evidente, è la chiamata dei dodici e l'invio degli apostoli. Ora questo vi riguarda direttamente, questo che viene detto dei dodici apostoli è particolarmente pertinente con l'invio, con la chiamata e l'invio sacerdotale. Siamo in un momento fondatore, quello di cui si parla nei Vangeli, perché vengono poste le fondamenta della Chiesa e comincia il cammino esplicito del regno di Dio che Gesù è venuto a instaurare. E i dodici, che sono dodici, come erano dodici le tribù di Israele, sono investiti del potere di, in qualche modo, di costruire il regno in obbedienza a Dio e di dare inizio a questo nuovo tempo, tempo ecclesiale. È qui che comincia la Chiesa, fondata appunto sui dodici apostoli come Israele, con le dodici tribù, solo che adesso questo Israele è l'Israele che ha trovato il Messia e che dunque si apre a questa nuova dimensione di salvezza. E la chiamata dei dodici è particolare, però riguarda in qualche modo non solo effettivamente tutti i discepoli del Signore Gesù, ma in modo tutto particolare quei discepoli che sono, come voi, stati chiamati ad un servizio particolare ed esplicito di costruzione del regno, che è il servizio sacerdotale. Il testo sta al capitolo 3 in Marco, sono pochi versetti, dal versetto 13 al versetto 19, e dice così: Salì poi sul monte, è Gesù il soggetto, e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì dodici che stessero con lui, e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. Ecco, qui così comincia la Chiesa. E voi sapete che conoscere e riconoscere le proprie origini vuol dire conoscere e riconoscere se stessi. Per sapere chi siamo, noi dobbiamo andare a vedere il grembo di nostra madre. Per sapere cos'è la Chiesa, ecco, qui la Chiesa nasce, questo è il grembo. Dunque siamo in un momento estremamente importante E uno si aspetterebbe quindi qualche cosa di molto solenne, l'investitura di questi 12, inizia il cammino della costruzione del regno, vengono mandati a predicare, quindi uno si aspetterebbe qualche cosa di molto solenne e pubblico soprattutto. E invece, come spesso avviene per le cose di Dio, tutto si compie nel nascondimento, in disparte, lontano dalla folla e senza clamore. Marco dice semplicemente: Gesù sale sul monte e quindi si allontana e tutto si svolge lì. È chiaro che il monte ha una valenza simbolica importante, è sul monte che Dio si rivela, e anche proprio come configurazione fisica, il monte ha una grande forza simbolica perché è terra. Solo che è una terra che si innalza e che va in qualche modo a toccare il cielo. Questa è la montagna. Per questo la montagna è connessa con la rivelazione di Dio, e per questo anche nel mondo pagano gli dèi abitavano sui monti. Pensate alle ziggurat babilonesi, questi templi che mimavano proprio la montagna, fatti a enormi gradini, e l'idea era Dio sta su in cima, perché questa montagna di pietre arriva fino in cielo. Dio sta in cima, noi stiamo giù. Il credente, il pellegrino che andava a quel tempio, rimaneva nella base e lì aspettava la rivelazione di Dio. Ma quindi, perché Dio è su, perché è lì dove è vicino al cielo, anzi, dove in qualche modo questa terra strana che si solleva, tocca il cielo e diventa cielo. C'è un testo stranissimo nel libro dell'Esodo, Esodo 24, al versetto 10, quando si parla del fatto che non solo Mosè, ma anche i 70 anziani salgono sul monte. Io sono abituata a chiamarlo Sinai perché così è in ebraico, però capisco che è strano e quindi lo chiamiamo Sinai, come siamo abituati a chiamarlo. Allora, loro salgono sul monte Sinai. Ricordate che era assolutamente proibito al popolo di salire sul monte e di avvicinarsi, proprio perché il monte era il luogo della rivelazione della presenza di Dio, solo Mosè poteva, ma a un certo punto anche i 70 anziani vengono chiamati e salgono. E dice il testo di Esodo 24: ed essi videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento di zaffiro, uguale al cielo stesso per purezza e splendore. Allora, è un testo strano. Essi videro Dio e poi allora c'è la descrizione, solo che invece di descrivere Dio, descrivono il pavimento che Dio aveva sotto i piedi, chiaramente, perché Dio non si può vedere, perché Dio non lo puoi descrivere, perché Dio è altro, perché Dio è al di là. E allora di Dio cosa puoi dire? Ho visto Dio, cosa hai visto? Ho visto il pavimento. E dunque, essi videro il Dio di Israele, sotto i suoi piedi vi era il pavimento, ma era come di zaffiro uguale al cielo, per purezza e splendore, uguale al cielo. Ora, questo pavimento che loro vedono è la cima della montagna. Loro arrivano sulla montagna e vedono Dio e vedono il pavimento ed è questa montagna. È stranissimo il modo con cui ne parla il testo, perché è come se ci dicesse Dio non si può descrivere, allora si descrive il pavimento, ma questo pavimento è come il cielo, è solo che questo pavimento è la montagna. Perché effettivamente è vero, se voi vedete una montagna, la montagna tocca il cielo e in qualche modo la cima della montagna diventa cielo essa stessa. Allora, la forza simbolica del monte è questo. E Dio si rivela a Israele sul monte Sinai. E Dio decide di abitare in mezzo al suo popolo sul monte. Non è un granché come monte, è un colle, ma è il colle di Sion, dove viene costruito il tempio e Dio va ad abitare su quel monte, diciamo così, va ad abitare nel tempio sul colle di Sion in Gerusalemme. Allora, è il monte il luogo per definizione in cui Dio si mostra, in cui Dio si rivela, in cui Dio parla, al Sinai, in cui Dio fa alleanza, dona la legge, in cui Dio si fa vicino al punto che Mosè e persino gli anziani possono vederlo, anche se vedono il pavimento, e poi Sion, con questo mistero incredibile del Dio assolutamente trascendente, totalmente altro, che invece accetta in qualche modo di essere rinchiuso dentro il piccolo spazio del tempio in cima al colle, e quindi questo Dio trascendente che accetta di farsi immanente, accetta questa sorta di, io direi, di incarnazione, anche se non in senso tecnico, facendosi vicino, lui che è il lontano totalmente altro, facendosi immanente, lui che è l'assoluta trascendenza. E allora Gerusalemme diventa cielo, e infatti, l'idea di Gerusalemme è della città celeste. Allora, se il monte ha questa forza simbolica, è significativo che Gesù, in questo momento così importante, scelga di salire sul monte. È chiaro che la sua salita sul monte ha anche un'altra funzione, che è quella di allontanarsi dalla folla, che è quella di starsene in disparte, che è quella che segnala Luca. Marco e Matteo non ne parlano, ma Luca lo dice, dice: in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Dunque, certamente la montagna ha anche questa funzione pratica di allontanarsi dalla folla e di poter pregare e quindi questa vicinanza con Dio, ma con tutta la forza simbolica del monte e quindi di una vicinanza di Dio che il monte stesso segnala. E l'annotazione di Luca è preziosa, perché ci dice che Gesù passa tutta la notte pregando, perché Gesù è il figlio obbediente in continua comunione con il Padre, che porta avanti la sua missione in fedeltà e in comunione con colui che lo ha inviato. E allora, prima di chiamare i dodici, Gesù prega. E questo è significativo per capire il cammino di Gesù e il modo con cui lui portava avanti la sua missione, ma questo è anche significativo per capire cosa allora sono i chiamati. I chiamati, questi 12 che vengono designati, nascono dalla preghiera. La vostra vocazione di preti nasce dalla preghiera. Gesù prega prima di chiamare i 12 e li chiama, dice Marco, chiamò a sé quelli che egli volle. Non potrebbe essere più esplicito, persino un po' brutale, sembra questo che Marco dice. Luca dice solo, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, quindi dice solo questi. Matteo dice chiamati a sé i 12, diede loro il potere, e questi sono quindi i 12. E qui invece Marco brutalmente dice sceglie quelli che ha voluto lui. Dunque sottolinea in modo estremamente forte la dimensione della scelta e la dimensione quindi della assoluta libertà di Dio nella scelta e nell'elezione. E questa è una costante della storia della salvezza. La chiamata è sempre gratuita, la chiamata non può essere provocata dall'uomo. La chiamata non è la chiamata di coloro che si sono offerti prima degli altri o meglio degli altri. Quelli che sono chiamati non sono i più adatti, non sono i migliori, non sono quelli che danno maggiori garanzie, non sono neppure quelli che si sono offerti spontaneamente. Quelli che Dio chiama sono quelli che Lui vuole chiamare. Perché? Egli chiamò quelli che egli volle. Non c'è una spiegazione ragionevole e razionale. La scelta è di Dio e i suoi criteri non sono i nostri. E la scelta di Dio è un dono immeritato e sceglie quelli che vuole. Ci sono alcuni elementi che ci possono far capire, perché per esempio di solito sono i più piccoli a essere scelti. Scusate, Abele è scelto piuttosto di Caino, e Abele era il piccolino, perché Caino era il primogenito. Davide viene scelto tra tutti i figli di Jesse, lui che era talmente piccolo e soprattutto che non contava assolutamente nulla, al punto che quando è arrivato Samuele, vi ricordate, per ungere il Messia al posto di Saul, che era stato rifiutato, chiamano tutti i figli di Jesse e si dimenticano di chiamare Davide. Quello, lui stava sulle colline di Betlemme con il gregge paterno e se lo sono scordato lassù perché è talmente piccolo e insignificante che a nessuno viene in mente di chiamarlo per una cosa così importante come il sacrificio che è venuto a fare Samuele. E invece è proprio lui quello che viene scelto. Geremia, quando viene chiamato, dice: No, io non posso, io sono piccolo, io sono giovane, i giovani non possono parlare, non hanno autorità. Attraverso le donne Dio fa opere grandiose. Pensate a Deborah, Pensate a Giuditta, le donne tradizionalmente considerate deboli, insignificanti, quindi anche loro piccole, e Giuditta per di più era anche vedova e quindi ancora più senza valore perché era senza il marito che la proteggesse. Pensate a Ester, talmente debole che quando va da Assuero sviene per la paura. Dunque non la donna forte, non la donna coraggiosa, ma quella che quando Mardocheo gli dice vai da Assuero perché il tuo popolo è in pericolo, dice no, non ci vado perché ho paura, perché se uno ci va senza essere chiamato lo mettono a morte. E poi davanti a Mardocheo che insiste, decide di andare, ma non con il coraggio, neppure come Giuditta che piglia la spada. No, no, lei arriva lì, vede il re e sbianca e sviene dalla paura, debole, fragile. Fino ad arrivare a tutti i piccoli dell'infanzia di Gesù, Elisabetta e Zaccaria, anziani e sterili, i pastori, Simeone e Anna, ne abbiamo parlato, ma poi soprattutto quella donna fondamentale che è la ragazza di Nazareth, Maria, addirittura vergine, quindi proprio una ragazza senza, che stava aspettando di andare a casa dello sposo, ma quindi senza nessuna importanza, eppure è attraverso di lei che si fanno quelle cose meravigliose per cui si può magnificare il Signore. Dunque, di solito sono i piccoli che vengono scelti, sono i deboli, e questo perché vengano confusi i forti, vi ricordate la citazione? Sì, ma proprio credo per indicare che la piccolezza è costitutiva di colui che è chiamato, proprio perché deve essere assolutamente evidente che chi agisce è il Signore, non il chiamato. E allora bisogna che il chiamato abbia, in qualche modo potremmo dire, poca consistenza, non può essere lui, perché la missione è di Dio e perché è Dio che porta avanti la missione e non colui a cui la missione viene affidata. Questo ci mette in una condizione di totale espropriazione della nostra vocazione. La nostra vocazione, la nostra chiamata, la missione che ognuno di noi riceve, voi come sacerdoti, io in modo diverso, altri, questo è nostro perché siamo noi e insieme assolutamente non ci appartiene. Dobbiamo aprire le mani, non possiamo mai impossessarcene. C'è questa espropriazione totale perché è Dio e questa, tra l'altro, questa espropriazione è proprio la garanzia per noi che la chiamata è vera e che la missione avrà successo, anche quando sembra un fallimento, perché è Dio che porta avanti la nostra missione, non noi. E allora ecco questa dimensione della scelta, Dio che chiama quelli che lui vuole. Noi non abbiamo credenziali e i motivi e i criteri della nostra chiamata sono tutti nascosti nell'amore e nel libero volere di Dio. E non siamo noi a decidere in modo autonomo, non siamo noi a decidere quale deve essere la nostra missione, non siamo noi a decidere di essere noi chiamati. In altre parole, non siamo noi che possiamo salire per nostra volontà sul monte. Sul monte si sale solo se Dio chiama e chiama quelli che lui vuole. E è proprio questo che rivela che la chiamata non è frutto del nostro merito, ma è solo frutto e rivelazione dell'amore di Dio, e come tale noi dobbiamo accoglierlo. E come tale voi avete tra le mani questo dono preziosissimo che dovete custodire gelosamente, che è il vostro sacerdozio. Non voi lo avete voluto, ma Dio. Non vi appartiene, ma è un dono gratuito di Dio. Non siete voi i padroni che lo gestiscono, ma è Dio che vi manda e che vi chiama e che vi manda semplicemente a motivo del suo amore e non andate in cerca di altro. E questo è il dono preziosissimo che voi adesso avete da custodire perché è di Dio. E però, se è vero che non è l'uomo che può decidere di salire sul monte, è però vero che una volta chiamati sul monte bisogna salire. Quindi è Dio che sceglie quelli che vuole, ma poi sono quelli che sono scelti che devono muoversi e devono salire sul monte. Non, è vero che la missione è di Dio, ma poi siamo noi che dobbiamo farla. E quindi è l'uomo che è il chiamato che allora in ascolto percepisca la chiamata. Si lasci scegliere da Dio e perciò allora salga sul monte. E infatti, questa è la notazione di Marco, chiamò quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Questo è assolutamente fondamentale. Ed essi andarono da lui. E dice qual è la finalità. Marco dice qual è la finalità di questo andare da lui. Li chiama e loro vanno, perché, dice il testo, perché stessero con lui e perché potesse mandarli a predicare e ad avere il potere di scacciare i demoni. Sì, la traduzione che io prima vi ho letto, che è quella della CEI, non so se della nuova o della vecchia CEI, non fa niente, quella traduzione che io avevo qui è: ne costituì 12 che stessero con lui e anche per mandarli. Ma invece per due volte Marco utilizza cos'è una congiunzione? Sì, ina. Perché? Affinché, per due volte. Dunque, li chiama, ed essi andarono da lui, e li chiama perché, affinché stessero con lui e affinché potesse mandarli a predicare e ad avere il potere di scacciare i demoni. Dunque, stare con lui e mandarli. E poi allora le specificazioni di questo mandarli sono predicare e avere potere sui demoni. Ma prima di tutto è perché stessero con lui. Dunque il chiamato è chiamato a stare con il maestro, a vivere con il maestro per imparare da lui, per assumere i suoi criteri, il suo modo di pensare, il suo modo di agire, il suo modo di vivere. Il discepolo è quello che va dietro al maestro e impara e diventa come il maestro, o almeno impara a fare come il maestro. Pensate a Eliseo, quando viene chiamato da Elia, e Eliseo che in qualche modo non solo riceve un pezzo di spirito e il mantello, ma poi fa quello che aveva fatto Elia. Elia aveva aperto il Giordano e Eliseo apre il Giordano pure lui. Elia ha risuscitato il ragazzo e Eliseo risuscita il ragazzo pure lui. Perché il discepolo è chiamato a diventare come il maestro. Ma perché questo sia possibile è necessaria una vicinanza esplicita al maestro e quindi una vicinanza esplicita al mistero di Dio, una relazione privilegiata con la trascendenza, serve preghiera, serve contemplazione, serve accoglienza del dono, serve rimanere con lui, serve vivere in continuo rapporto con la parola di Dio, perché è lì che Dio si rivela, è lì che Dio si incontra, è lì che Dio, ci insegna. Questo stare con lui però è per poi andarsene. Dunque, perché stessero con lui e perché potesse mandarli. Quindi la chiamata che chiede di andare da lui è però sempre per l'invio. La chiamata è sempre per la missione. Pensate a Mosè, pensate ai profeti, pensate ai discepoli e pensate adesso a questi 12 che vengono messi da parte, salgono sul monte, si separano, lasciano le reti, smettono di fare i pescatori, poi ci sarà qualcuno che smetterà di fare pure quello delle tasse, poi cambiano, entrano in una dimensione diversa, diventano diversi dagli altri, con una nuova vita, un nuovo modo di pensare, ma tutto questo è non per separarsi dagli altri, ma per essere rimandati dagli altri, per tornare da loro cambiati, perché resi da Dio mediatori del dono della salvezza. E allora ecco come Marco esplicita cosa vuol dire essere mediatori del dono della salvezza, vuol dire predicare e avere il potere di scacciare i demoni. Ecco gli altri, i due elementi che accompagnano l'invio, predicare. Il servizio della parola è assolutamente prioritario per colui che ha inviato e per l'apostolo e voi in modo privilegiato siete chiamati a identificarvi con gli apostoli. Il servizio della parola. L'annuncio, l'entrata in una dimensione profetica, il lasciarsi cambiare gli occhi da Dio, così da diventare come i profeti, che di per sé non sono quelli che vedono il futuro, ma sono quelli che vedono l'oggi meglio degli altri. E siccome vedono l'oggi il meglio degli altri, allora riescono anche a vedere un po' meglio il domani, sì. Però la funzione del profeta non è di predire il futuro, ma di indicare al popolo qual è il senso di ciò che sta avvenendo oggi e qual è il senso profondo della storia che noi stiamo vivendo oggi. Il profeta è quello che dentro la storia vede il filo rosso, stupendo, della storia della salvezza, dentro la storia degli uomini. Vi ricordate che ieri dicevamo a proposito di Zaccaria, Luca segnala qual è il momento storico e la storia in questo momento la stanno portando avanti i grandi, ma se voi avete gli occhi di Dio andate a vedere lì e vedrete che non è vero, che non è Cesare Augusto, che non sono loro che portano avanti la storia, sono una sterile e una vergine. Sono loro che portano avanti la storia. E dunque il profeta è quello che scopre questo, e dunque in questo senso che ha occhi che vedono meglio e più degli altri, ma perché vedono più in profondità, soprattutto perché vedono al di là delle apparenze. A me piace dire vedono l'invisibile. E si fanno portatori di questo attraverso la parola. Dunque, ecco che agli apostoli, come priorità assoluta, è affidato questo servizio della parola che deve aiutare gli uomini a riconoscere l'appello di Dio alla conversione, a riconoscere la vicinanza del regno che sta avvenendo e bisogna prepararsi a riceverlo, e a riconoscere il compiersi delle promesse di Dio che viene finalmente a visitare il suo popolo. E ecco allora che accanto al servizio della parola, accanto a quel predicare, c'è il potere di scacciare i demoni, cioè il gesto profetico della vittoria di Dio sul male. È la visualizzazione della salvezza, è l'annuncio di Pasqua, se volete, è il dono di Dio e la salvezza di Dio che prende il sopravvento sul male, e lo vince e libera allora gli uomini da tutto ciò che li tiene prigionieri, che impedisce loro, di vivere in libertà, e di vivere quindi come, discepoli capaci di discernere e di scegliere il bene e anche capaci di lasciarsi perdonare. E per fare questo, guardate, per aiutare gli uomini a questo e quindi per scacciare i demoni, quindi per liberare gli uomini dalla rete del male che li tiene prigionieri, bisogna essere profeti. Ecco perché è importante l'annuncio. Ecco perché è importante il servizio della parola. Bisogna essere profeti perché il male, è talmente profondo nell'uomo e la prigionia soprattutto del male è talmente profonda da creare una situazione di assoluta connivenza e abitudine al male, così che l'uomo fa il male e non è neppure più capace di riconoscerlo come male e quindi non è capace di liberarsene. Perché non è neppure capace di capire di aver bisogno di essere liberato. Noi siamo ciechi, Ma se ci vengono a dire guarda che tu sei cieca, no, io rispondo no, io ci vedo benissimo, perché il male mi dà questa illusione, perché io non sono più capace di riconoscere il male come male se me ne lascio irretire. E allora bisogna che arrivino i profeti con la loro parola profetica, allora bisogna che arrivino gli apostoli, allora bisogna che arrivino coloro che fanno il servizio della parola e che con la loro predicazione svelino la verità del peccato. Così che allora finalmente l'uomo capisca di aver bisogno di essere perdonato e possa allora aprirsi a questo e lasciarsi liberare. Bene, questo è quello che Marco dice della chiamata dei dodici. Dopodiché fa l'elenco di questi 12. Ci sono i nomi, costituì dunque i 12 e poi comincia a dirli, Simone Pietro per primo e poi tutti gli altri, finché si arriva alla fine, e messo appositamente alla fine proprio per enfatizzarne la presenza, alla fine c'è il nome terribile, Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. La chiamata è gratuita, lui sceglie quelli che vuole e tra quelli che lui vuole c'è anche quello che poi lo tradisce, c'è anche il traditore. È impressionante il progetto a cui questi sono destinati, è quello della salvezza del regno di Dio, ma tra i chiamati c'è il male che non impedisce ai chiamati di essere chiamati, ma che in qualche modo viene messo in conto da Dio. E Gesù mette in conto il male e Gesù chiama Giuda, quello che poi lo tradisce. Quando Dio chiama gli uomini a collaborare al suo progetto di salvezza, fa una scelta molto significativa, che è quella di compromettersi totalmente con la realtà, accettando quindi anche il rischio del tradimento e quindi il rischio del fallimento. Lo dicevamo prima, non è che Dio scelga i più bravi, così è sicuro che le cose funzionano. Dio sceglie liberamente e quindi mette in conto la possibilità che poi non funzioni. Mette in conto la possibilità che il progetto fallisca. Pensate a quello che è stato il progetto di creazione di Dio, l'inizio della Genesi. Dio gratuitamente, per amore, crea la realtà, dà inizio a un progetto di vita che è bello e buono, e che riconosce lui stesso come tale, fino a quell'ultima opera bella e buona, anzi molto bella e molto buona, che è l'essere umano, ma che è un essere umano a cui è stata donata, e ecco il dono grande, la libertà, ma che proprio a motivo di questa libertà può anche mettere in crisi il progetto di Dio, mettere in crisi questa bellezza e questa bontà e di fatto stravolgere il progetto di Dio con la sua disobbedienza e il suo peccato. Ma questo non impedisce a Dio di dare inizio alla vita e di compromettersi così totalmente con la vita. E dunque, siamo davanti al mistero della scelta di Dio, questo da parte di Dio, e da parte dell'uomo siamo davanti al mistero, bello e terribile insieme della libertà dell'uomo, che segna la storia del mondo fin dall'inizio, perché tutto il problema lì all'inizio della Genesi è la libertà dell'uomo, che si rifiuta davanti al dono di Dio, che viene meno al progetto bello e buono di Dio, che rifiuta quel progetto. Una libertà che è persino capace di stravolgere quel progetto. Erano nel giardino, adesso non sono più in Genesi 1, vado in Genesi 2 e 3, erano nel giardino e invece se ne devono andare. Dio aveva progettato che l'uomo custodisse e coltivasse il giardino e invece adesso sta in mezzo alle spine, in una terra ostile. Dio aveva progettato una vita che si donasse gratuitamente e invece poi il primo figlio dell'uomo e della donna uccide il fratello e quindi uccide la vita. Bene, il peccato dell'uomo è in grado di stravolgere il progetto di Dio, ma Dio è più grande anche di questo. Dio è più grande anche del peccato, Dio è più grande anche della libertà dell'uomo. Dio accetta il rischio del male, lo affronta e lo vince, perché Dio è per definizione il Dio di misericordia che perdona. E allora adesso questo lo vediamo ora anche con l'inizio della Chiesa, con la scelta dei dodici. I dodici vengono chiamati per una libera scelta di Gesù e vengono chiamati con tutta la loro libertà, e in mezzo a questi dodici ci sta Giuda che tradisce, c'è Pietro messo per primo che per 3 volte rinnega il Maestro. Non è una cosa di poco conto, perché non è come Esther che è svenuta. Pietro tradisce il maestro non perché ha paura, che allora noi potremmo anche dire, beh, appunto, Esther sviene e lui ha paura e quindi dice: no, io quello non lo conosco, no, lui non è il maestro, no, ma non è paura, perché Pietro ha dimostrato di non avere paura. Pietro nel giardino ha tirato fuori la spada, eh? È peggio della paura, è la disillusione, è la delusione. È il dire: ma come fa questo qui a essere il Messia? Ma come fa questo? Come faccio io questo a dire che è il Maestro? Uno che si lascia prendere, uno che si lascia ammazzare, uno ridotto a questo modo? No, no, io non lo conosco. Non è il coraggio che viene meno a Pietro, è la fede che viene meno a Pietro. La fede. Lui, che per 3 volte quindi rinnega, lui che allora sulle rive del lago poi per 3 volte dirà a Gesù: lo sai che ti voglio bene, così recuperando il tradimento, e che allora lui, si sente investire del compito di essere il fondamento della Chiesa, della fede della Chiesa. A lui viene affidato il gregge. Lui che è venuto meno nella fede, lui adesso è quello che garantirà e sosterrà la fede dei fratelli. In tal modo Dio è più grande del nostro peccato. E questo è quello che fa il perdono di Dio. Trasforma il peccato in dono di grazia. Ricordate la parola di Paolo, la grazia è sovrabbondata lì, dove era il peccato, è sovrabbondata la grazia, non da un'altra parte. Lì c'è il peccato, ma da un'altra parte c'è la grazia. No, la sovrabbondanza di grazia è lì, proprio lì, dove è il peccato. E quelli le tre volte del rinnegamento adesso, sotto il perdono di Dio, diventano le tre volte di dire e le tre volte per poter dire io ti voglio bene. Pensate a quale tipo di cambiamento opera in noi il perdono. Lui, il traditore, diventa il testimone della fede. Lui, il traditore, diventa addirittura il martire, perché dopo quelle tre volte io ti voglio bene, c'è l'annuncio della sua morte come martire. E proprio le tre volte del non lo conosco, adesso, siccome è perdonato, diventano ti voglio bene. Ebbene, e non c'è solo Pietro, oltre a Giuda, ci stanno pure Giacomo e Giovanni che al Getsemani non reggono all'angoscia e si mettono a dormire. È molto interessante l'annotazione che dà Luca, che dice che quando Gesù torna da loro li vede addormentati per la troppa tristezza. Quando sei triste, quando sei davanti a qualche cosa che ti angoscia troppo, il sonno è una buona via di fuga. E Giacomo e Giovanni sono fuggiti. Gli altri fuggono veramente e Gesù rimane solo. Al Getsemani pure Giacomo e Giovanni hanno preso la fuga del sonno. E appunto, e poi tutti gli altri che nella morte lasciano solo Gesù. Ebbene, è proprio però davanti a questo, davanti a questi tradimenti, che si può vedere quanto Dio ci ama. Perché, e lo vedremo, nei prossimi giorni, riflettendo un poco sul rapporto che Gesù ha con Giuda, è davanti, proprio davanti al tradimento, è proprio davanti alla resistenza all'amore che si misura la tua capacità di amore. Se voi amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Ma sono quelli che vi rifiutano, sono i nemici, sono i traditori, è davanti a loro che si misura la vostra capacità di amare. E Dio fin dall'inizio chiama quelli che vuole e mostra allora la sua infinita capacità di amare, chiamando Pietro, Giacomo, Giovanni e poi Giuda Iscariota, quello che lo tradì. Ebbene, questa è la buona notizia da portare. Questa è la buona notizia che viene affidata ai 12, questa è la buona notizia che voi siete inviati a portare ai vostri fratelli a cui siete mandati, voi che siete mandati ai fratelli, ma stando insieme al Signore Gesù, così da poter portare il suo annuncio e così di potervi fare mediatori della sua parola e del suo progetto di salvezza e dunque fondamentalmente del suo perdono.
Grazie, buona riflessione, ci vediamo alle 11:30 per l'Eucaristia.